Radio Emilia Romagna.
Mostre.
A Bologna, da Cimabue a Morandi, Felsina pittrice. A Palazzo Fava, 180 opere raccontano la storia dell'arte della città, dal Medioevo al Novecento. Cari ascoltatori, oggi vi porto a Palazzo Fava, nel centro di Bologna, che ospita fino al 17 maggio una mostra dedicata alla storia dell'arte bolognese, a partire dal 200. Una formidabile tradizione artistica, quella bolognese, tradizionalmente subordinata dalla critica a Firenze e a Venezia, almeno fino alla magistrale lezione del 1934 di un illustre studioso, Roberto Longhi, che dall'Università di Bologna rese finalmente giustizia a uno dei capitoli centrali della storia dell'arte italiana. La mostra, promossa da Genus Bononie e curata da Vittorio Sgarbi, nasce proprio come omaggio a Longhi, insieme a Carlo Cesare Malvasia e alla sua Felsina pittrice, la fonte più autorevole per la storia della pittura bolognese dal Medioevo all'età barocca, apparsa nel 1678 e a cui si deve il titolo della mostra. E non c'è palazzo più consono ad ospitare questa mostra, allestita proprio nelle sale dove i tre giovani cugini, Ludovico, Agostino e Annibale Carracci, nel 1584, ricevettero dal conte Filippo Fava l'incarico di realizzare la decorazione ad affresco per la sua nuova residenza. Entrando nella prima sala, e proprio sotto lo splendido affresco con gli incanti di Medea, finalmente ben illuminato, troviamo la Madonna in trono di Cimabue, una Madonna di Giotto, ben due sculture di San Domenico di Nicolò dell'Arca. In una, della collezione privata di Sgarbi, è possibile scorgere sul volto del frate addirittura l'impronta digitale dell'artista. E ancora Il sogno della Vergine, un quadro appartenuto a Gioachino Rossini, opera di un raffinatissimo Michele Di Matteo. Continuiamo offrendovi soltanto alcune suggestioni tra le 180 opere distribuite sui tre livelli di Palazzo Fava. E ricordiamo che la mostra, così promette Sgarbi, si arricchirà nel corso delle prossime settimane di altre opere, tra cui un omaggio al bolognese Vasco Bendini, recentemente scomparso. Non possiamo non soffermarci sull'Estasi di Santa Cecilia di Raffaello, che arriva dalla Pinacoteca di Bologna. La leggenda vuole che il pittore bolognese Francesco Francia, su alla Lucrezia in mostra, alla vista del quadro realizzato per la chiesa di San Giovanni in Monte, riconoscendo la superiorità dell'Urbinate, smise di dipingere ed entrò in uno stato di tale malessere da causargli la morte. E poi San Rocco del Parmigianino, commissionato per la cattedrale di San Petronio all'artista, in fuga da Roma dopo il sacco di Carlo V del 1527. Curiosa la tavola di Giovanni Francesco Bezzi, detto il Nosadella, con la Sacra Famiglia e gli angeli, e un Giuseppe addormentato, che suscita la curiosità del bambinello. Da Roma arriva l'autoritratto della bolognese Lavinia Fontana, che dipinge anche una Minerva in atto di abbigliarsi dal forte potenziale erotico. Dagli Uffizi arriva la Venere di Annibale Carracci, con il celebre putto che le stringe la coscia roteando la lingua. Da Parma la Madonna con Bambino e Santi di Agostino Carracci, con lo splendido Giovannino al centro. Al secondo piano ci accoglie la Caduta dei Giganti di Guido Reni, con un vertiginoso effetto di sottinsù, forse perché è destinata a un soffitto. A lato, l'Annunciazione del Guercino di Pieve di Cento, miracolosamente scampata al sisma del 2012. Di Guido Cagnacci ricordiamo il celebre Ratto d'Europa e l'Allegoria del Tempo, una fanciulla di prosperosa bellezza ha in mano una clessidra e accanto un teschio, simboli della caducità dell'esistenza. Delizioso è poi l'Amorino trionfante in mare di Elisabetta Sirani. Di Giuseppe Maria Crespi c'è la Libreria musicale, simbolo del Museo della Musica di Bologna. Arrivando all'Ottocento, opere di Antonio Basoli con vedute di Bologna, la Ruth di Francesco Hayes, quello del famosissimo Bacio. Ed entriamo nel Novecento con Luigi Bertelli, Alfredo Baruffi, Maiani, per approdare a Giorgio Morandi, principe incontrastato dell'ultima sala. Ma lo scoop lo abbiamo lasciato per ultimo. Si tratta dell'opera emblema della mostra, che ritroviamo anche nella copertina del catalogo. È una tela del 1638, proveniente dall'Accademia di San Luca di Roma. Rappresenta la fortuna, una dea dai capelli lunghi scompigliati dal vento in posizione precaria. Amore, dietro di lei, le afferra i capelli nel tentativo di controllarla. L'opera era stata finora attribuita al più fedele allievo di Reni, Giovanni Andrea Sirani. In realtà, un recentissimo restauro ha rivelato essere sì una copia di un dipinto di Reni realizzato dal suo allievo Antonio Gariola, ma che il maestro ritoccò e modificò tanto da rivendicarne la paternità. Ma ascoltiamo le parole di Vittorio Sgarbi, che ci racconta della sensazionale scoperta.
Perché io mi porto qui, per vostra delizia, la scoperta della giornata. Allora, ci sono opere che vanno in America, ci sono patacche attribuite a Leonardo, ma noi chiediamo in mostra un dipinto di Gian Andrea Sirani, buon pittore, allievo di Guido Reni. Questo dipinto è, non tanto visto che non si voleva un capolavoro, ma un bel dipinto, scegliamo insieme, non Cagnacci, non Carracci, non Raffaello, che sembrava poi anche provocatorio mettere Raffaello dopo le discussioni insensate. Allora ho scelto di mettere un'allegoria della fortuna perché è augurale. Si vede una bella donna bionda che ha un bambino che le prende i capelli, l'allegoria della fortuna è questo, stando su un mondo che essendo curvo la mette in difficoltà, quindi sta per cadere, può cadere, la fortuna è fatta così, c'è, non c'è. Quello la prende per i capelli e la fa, porta in mano una corona. La corona è propria di una derivazione fatta da Sirani e da altri. Ebbene, ieri mi arriva la notizia. Abbiamo scoperto un capolavoro di Guido Reni che è in realtà chiamato Sirani. Perché? Grazie a una segnalazione delle restauratrici Laura Cibrario e Fabiola Iatta e con il permesso dell'Accademia di San Luca, che è il prestatore, che è il cui principe Paolo Portoghesi, posso anticipare alcuni risultati di un restauro terminato pochi mesi or sono e di cui non ho potuto tener conto della compilazione della scheda, perché questa mostra, che è stata fatta non in un anno e mezzo ma in 5, 6, 8 anni di studiosi che hanno lavorato, 50 giovani che hanno lavorato, e non prendendo il papavero i professori, tolto forse la Pierantoni Fortunato e la Nora Clerici Bagozzi, hanno scritto dei ragazzi, degli studenti, degli studiosi che hanno lavorato per anni intorno a temi anche minori. Uno di questi, Francucci, grande studioso del renismo, dice che dopo aver studiato la fortuna di Sirani, che è venuto con me, andammo insieme all'Accademia di San Luca, qui sulla scorta del parere dei più grandi studiosi del pittore, Denis Bauer e Stefan Pepper, avevo presentato la tela come di mano di Giovanni Andrea Sirani, con ritocchi di Guido Reni. Nel corso dell'intervento conservativo finanziato dalla banca Fideuram, una radiografia messa in evidenza, coperto dallo stesso, un borsello di monete della mano della fortuna, di cui parla Balvasia, poi sostituito dalla corona. Ciò rende il dipinto molto più interessante, sussistendo a questo punto solo pochi dubbi sul fatto che questo sia il dipinto iniziato da Antonio Giarola nello studio di Guido Reni per Monsignor Altoviti, che il maestro bolognese decise di portare a termine per renderlo autografo, per fare dispetto all'abate Gavotti. Abbiamo scoperto un Guido Reni e l'abbiamo in copertina.
E allora vi aspettiamo a Bologna e dopo la mostra visitate i musei cittadini. C'è una card che dà diritto a riduzioni e sconti. Tutte le informazioni sul sito www.genusbonogne.it. Un saluto da Carlo Tovoli. Thank you.